Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo studiando l'anatomia della Chiesa e continueremo con questo studio questa mattina. Abbiamo fatto una piccola pausa dal nostro percorso attraverso il libro di Seconda Corinzi e stiamo trascorrendo un tempo meraviglioso in questo studio particolare. Nonostante la crisi di identità nella Chiesa, la Bibbia è molto chiara su ciò che la Chiesa dovrebbe essere. La Scrittura espone in modo definitivo il modo in cui la vita nella Chiesa deve essere condotta. In realtà non ci sono misteri per quanto riguarda il modo in cui la Chiesa dovrebbe comportarsi e quale dovrebbe essere la natura dei suoi ministeri. Infatti Dio ha delineato in modo preciso il modo giusto di svolgere l'opera nella Chiesa. È molto diretto e facile da vedere. La cultura cambia, gli stili cambiano di tanto in tanto e da un luogo all'altro, ma il carattere della Chiesa non cambia ed il progetto di Dio per il funzionamento della Chiesa è chiaramente rivelato nella Scrittura. La triste realtà è che quando la Chiesa devia dal piano, ne deriva il caos, ed è proprio questo il genere di cose che la Chiesa oggi sta sperimentando nel mondo. A proposito del modo giusto di fare le cose, in un numero recente della rivista che di fatto non leggo mai, chiamata Carne e Pollame, i redattori citavano un'altra rivista che non leggo mai, Feathers, o Piume, che è la pubblicazione dell'industria avicola della California. Ma la storia seguente era irresistibile. Pare che l'amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti abbia un modo particolare unico di testare la resistenza dei parabrezza degli aerei. Il dispositivo è un cannone che lancia un pollo morto direttamente contro il parabrezza dell'aereo all'incirca alla velocità a cui vola l'aereo. E la teoria è che se il parabrezza non si incrina per l'impatto della carcassa, esso può anche sopravvivere l'impatto, la vera collisione con un uccello durante il volo. Me ne pare che gli inglesi fossero molto interessati a questa cosa e volessero testare il parabrezza di una nuovissima locomotiva ad alta potenza che stavano sviluppando. E quindi presero in prestito il lanciapolli della FAA, caricarono il pollo e lo spararono. Ed il pollo balistico frantumò il parabrezza, passò proprio attraverso il cuore della sedia del macchinista, distrusse il pannello degli strumenti dietro di lui ed andò a conficcarsi nella parete posteriore della cabina del motore. Gli inglesi rimasero sbalorditi e chiesero alla FAA di ricontrollare il test per vedere se tutto fosse stato fatto correttamente. La FAA esaminò attentamente il test ed ebbe una sola raccomandazione: scongelate il pollo. Sto cercando di trasformare tutto questo in una parabola per questo sermone, quindi dovete tornare indietro da quella scena esilarante, perché c'è un modo giusto di fare le cose e se le fate nel modo sbagliato il risultato è il caos. C'è un modo giusto di fare le cose nella Chiesa e la parola di Dio ha stabilito le formule per quello. Gesù disse: io edificherò la mia Chiesa, ed egli ha stabilito i piani e li ha rivelati a coloro che sono dedicati alla costruzione dell'edificio. E coloro tra di noi che guidano nella Chiesa, che servono nella Chiesa, hanno il piano in mano con il Nuovo Testamento. E come ho detto, gli stili possono variare di tanto in tanto da cultura a cultura, ma gli elementi fondamentali per la vita della Chiesa non sono negoziabili, non sono intercambiabili. Sono fissi e li stiamo rivedendo proprio in questa serie attorno alla metafora della Chiesa come il corpo di Cristo. Ci sono diversi modi in cui la Chiesa viene descritta metaforicamente nella Bibbia, come un gregge, come una famiglia, come una casa, come un tempio e così via, persino come una vite con i tralci. Ma la metafora più, più ricca per la Chiesa è l'idea del corpo, il fatto che siamo come un corpo fisico attaccato al capo, il capo essendo Cristo, e la sua vita, la sua direzione guidano e fluiscono attraverso il corpo. Così abbiamo preso in prestito questa metafora, l'abbiamo estesa un pochino nella nostra serie sull'anatomia della Chiesa. Questa metafora ci permette di considerare tutti gli elementi salienti per la vita della Chiesa, ed abbiamo cominciato facendovi sapere che ci sarebbero state 4 categorie che avremmo esaminato. Se in modo molto semplice dividiamo il corpo in 4 parti, lo scheletro, i sistemi interni, i muscoli e la carne, possiamo dare uno sguardo a queste aree ed ottenere una comprensione piuttosto buona di ciò che la Chiesa dovrebbe essere. Abbiamo cominciato con lo scheletro, abbiamo detto che ci sono alcune cose che sono fisse, sono rigide, non sono negoziabili e danno alla Chiesa la sua forma, e quelle sono le cose scheletriche della vita della Chiesa. Abbiamo detto che sono l'onore di Dio, l'esaltazione di Gesù Cristo, la presenza e la santità, la proclamazione della verità e la sottomissione all'autorità spirituale. Questa è la struttura, ma proprio come un corpo vivente, la struttura in sé per sé non ha vita. Ora, siete stati nello studio del medico, nel laboratorio, alle superiori, all'università, ed avete visto uno scheletro lì sospeso su un gancio, su un supporto di metallo, e sapevate che non era vivo, aveva la struttura ma non aveva la vita. Dovevate appendere, dobbiamo appendere a quel scheletro quei sistemi interni che fanno scorrere i fluidi e di fatto mantengono la vita. E così passiamo dunque dal parlare dello scheletro ai sistemi interni, e stiamo parlando di quelle cose che devono accadere all'interno della vita dei credenti affinché la Chiesa sia ciò che Dio vuole che sia. Atteggiamenti spirituali, motivazioni spirituali, convinzioni spirituali, è proprio di questo che stiamo parlando. Il ministero spirituale nella Chiesa applica la verità di Dio ed i mezzi della grazia di Dio all'anima. L'opera è l'opera dell'uomo interiore, questo è quello che facciamo. Il legalismo si accontenta con il lavorare sull'esterno, si accontenta di conformare le persone esteriormente parlando, questo è quello che fa il legalismo, manipola le persone, intimidisce le persone ed in qualche modo promette loro ricompense oppure le mette sotto questo timore e le porta a conformarsi esteriormente a certi comportamenti, ma quello non compie l'opera di Dio, quello è legalismo, ed il legalismo è rigettato dalla parola di Dio. Come sapete, noi non siamo interessati a controllare le persone, siamo interessati a vedere il cuore trasformato. È la stessa cosa nell'essere genitori, no? È una buona analogia. Non è difficile controllare i propri figli, siete più grandi, no? Siete più intelligenti, siete più forti, sapete usare meglio le parole, avete i soldi, controllate la macchina, no? Avete le chiavi di tutto, non è difficile controllare i vostri figli, ma è tutta un'altra cosa vedere il loro cuore trasformato. Quella è una missione completamente diversa. E questo è esattamente ciò che la Chiesa deve riconoscere. Controllare si può fare in tanti modi, ma cambiare si può solamente fare in un modo, e cioè attraverso l'opera del cuore, lavorando sul cuore. E poi quello si prende cura dell'esterno. Gli atteggiamenti spirituali, le attitudini spirituali sono la vita interna della Chiesa, e quegli atteggiamenti hanno a che fare con le motivazioni, con le convinzioni, edificando queste cose nelle persone. Le questioni del cuore sono il punto in cui la Chiesa deve spendere il suo tempo, e questi sono i sistemi interiori. È lì che la vita scorre, e senza di quello la Chiesa di fatto è morta. Per mettere in moto tutte queste cose, in un certo senso, voglio che guardiate ad Efesini capitolo 3. Come vi ho fatto notare, passeremo attraverso molti brani diversi, proprio nel mentre torneremo indietro, raccoglieremo insieme riassunti di tutte queste relazioni salienti riguardo alla vita della Chiesa. È un qualcosa che dobbiamo fare, perché la nostra Chiesa sta crescendo ed abbiamo così tante nuove persone, e vogliamo che tutti voi comprendiate perché facciamo quello che facciamo e qual è veramente l'enfasi. Ed uno di quei brani molto importanti è Efesini capitolo 3. E questo ci porta nel cuore di uno dei pastori più nobili, naturalmente, di tutti i tempi, l'Apostolo Paolo, ed abbiamo qui un'idea di ciò a cui mirava veramente nel suo ministero, che era il cuore. Ci sono diversi brani notevoli in cui rende questa cosa chiara, ma forse questo è uno dei più chiari, e scopriamo qui che il suo desiderio per il lavoro del cuore si manifesta nel modo in cui pregava per il suo popolo. Guardate al versetto 14. Per questa ragione io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Per questa ragione, la ragione che sta per dirvi, egli prega, ok? E prega il Padre, perché il Padre è il creatore di ogni famiglia nei cieli e sulla terra. In altre parole, Dio è il creatore di ogni famiglia e di ogni tipo di famiglia, sia che stiamo parlando della famiglia umana in generale o che stiamo parlando di quella che viene chiamata la famiglia nucleare o individuale in particolare, sia che stiamo parlando delle famiglie spirituali della Chiesa, il corpo di Cristo. Dio è il padre di tutto. Dio è colui dal quale ogni cosa deriva la propria vita, e non solo nel mondo umano, ma anche in ogni altra parte della creazione. Quindi egli sta dicendo: io torno alla fonte, io torno a colui che è il creatore. E riguardo alla famiglia che è spirituale, riguardo a quella io prego e prego questo. Questa è la ragione per cui prego. Ed ecco la ragione, versetto 16. Io prego affinché egli vi conceda, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante il suo spirito. Ed ecco la chiave: nell'uomo interiore. La questione è il cuore. E lo sappiamo. Questa però è un'enfasi molto valida. La questione non è a cos'è che qualcuno venga conformato a fare esteriormente. La questione è qual è la condizione del cuore. Facendo la volontà di Dio dal cuore, dice Paolo in Efesini 6:6, alla fine di quel versetto. Facendo la volontà di Dio dal cuore. Paolo dice: ciò che mi preoccupa è l'uomo interiore. Mi preoccupa l'interno, perché è proprio dal cuore che procede ogni cosa. Non è ciò che entra nell'uomo che lo contamina, disse Gesù, ma ciò che esce da lui, e visto che la contaminazione è interiore, è lì che il lavoro deve compiersi. Tornando per un momento ad una sorta di metafora medica, gli uomini hanno bisogno di un intervento al cuore. Hanno cuori malati, cuori infetti, ed il lavoro, l'opera deve essere fatta internamente. Bisogna incidere, bisogna arrivare all'interno per fare il lavoro. Ed è proprio questo che Paolo sta pregando. Quando egli piegava le sue ginocchia davanti a colui che era il creatore e la fonte di ogni famiglia sulla terra, compresa la famiglia spirituale, gli chiedeva di lavorare all'interno. Infatti pregava che, secondo le ricchezze della sua gloria, e non ci sono limiti a quelle ricchezze, secondo la vastità delle ricchezze spirituali di Dio, egli pregava che Dio potesse concedere per mezzo dello Spirito il rafforzamento con potenza nell'uomo interiore. In altre parole, Paolo stava pregando per uomini interiori forti, che ci fossero cuori spirituali forti, dell'uomo interiore forti, ed è lì che il lavoro doveva compiersi. Poi notate il versetto 17, che va persino oltre quello. Voleva che l'uomo interiore fosse fortificato con la potenza dello Spirito Santo affinché, così che, affinché, è una proposizione finale introdotta da Lina, affinché Cristo possa stabilirsi, kato ikeo, stabilirsi nei vostri cuori. Ora, lasciate che mi fermi qui per un momento. Cristo, se siete credenti, è già nel vostro cuore, ma forse non è lì comodo, in un certo senso. Forse è sempre in piedi a sistemare le cose. Ricordate quel meraviglioso libretto Il mio cuore, la casa di Cristo? Lo lessi da giovane ed ebbe un effetto meraviglioso su di me. È l'immagine della casa, di una casa, come il cuore, e Cristo vi entra e va nel soggiorno, che è il regno della comunione, e va nella sala da pranzo, che è il regno degli appetiti, e va nella biblioteca, che è il regno del pensiero, e c'è lavoro da fare in tutti quei luoghi, e tutti quei luoghi ricevono la sua purificazione. Poi, all'improvviso, quando tutto quello è fatto, da qualche parte esce un fetore terribile, e Cristo trova lì un ripostiglio, lo apre, e lì ci sono tutte le iniquità nascoste. E Cristo non può stabilirsi, non può accomodarsi ed essere a casa finché tutto quell'opera, quel lavoro è compiuto. Ed è questo quello che l'Apostolo Paolo sta pregando. Sta pregando che lo Spirito di Dio fortifichi il vostro uomo interiore, così che il peccato venga affrontato e la risposta alla purificazione di Cristo sia una risposta completa e Cristo possa stabilirsi ed essere in riposo, perché il peccato viene affrontato. Questo è quello che Paolo sta pregando. Sta pregando che lo Spirito venga, che porti la sua forza all'uomo interiore, che compia un'opera di purificazione, così che Cristo si possa trovare a suo agio nella vostra vita. L'opposto sarebbe 1 Corinzi 6, dove si può andare da una prostituta e lì si può unire Cristo a quella prostituta. Non riesco ad immaginare nulla di più sconvolgente per colui che è unito a Cristo, che anche lui possa unirsi ad una prostituta. Che imbarazzo e che vergogna sarebbe per Cristo. L'opposto è che Cristo si stabilisca e sia a riposo nella vostra vita, perché lì c'è santità, il peccato viene affrontato, e quando Cristo si stabilisce accade anche qualcos'altro. Diventate radicati e fondati nell'amore, siete in grado di comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Lo Spirito Santo entra, vi dà forza nell'uomo interiore, il peccato viene affrontato, Cristo è a casa ed egli diffonde il suo amore in ogni parte della vostra vita e verso coloro che vi circondano. E voi letteralmente siete una pubblicità ambulante, una testimonianza ambulante, un testimone ambulante dell'amore trasformante di Cristo. E non è tutto, alla fine del versetto 19 c'è un'altra sequenza, un'altra proposizione, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. La progressione è straordinaria, prima viene lo Spirito, vi porta la potenza per poter controllare quell'uomo interiore, per portare quell'uomo interiore in armonia con la verità di Dio, Cristo purifica la vostra vita, si stabilisce, è a casa, e poi siete sommersi dalla pienezza di Dio, perché tutta la Trinità è presente, e come risultato di tutto quello, versetto 20, diventate capaci di fare infinitamente di più di tutto ciò che domandiamo o pensiamo, secondo la potenza che opera in noi, e come risultato di quello, a Lui sia la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Lo scopo ultimo della vita che glorifica Dio viene prodotto. Quella era la preghiera di Paolo. Vuol dire, è una riduzione incredibile, enorme, di tutta l'opera della santificazione che è racchiusa in quest'unica preghiera, che lo Spirito entrasse e compiesse la sua opera, non fosse spento né rattristato, che Cristo fosse libero di purificare ogni area della vostra vita così che possa essere a riposo, in pace, a suo agio nella vostra vita. Poi entra la pienezza di Dio e voi cominciate a manifestare tutti gli attributi di Dio, perché Cristo viene pienamente formato in voi e da allora diventate utili per fare al di là di ciò che potreste mai persino chiedere o domandare. E poi tutta la gloria della Chiesa va al Signore della Chiesa, al capo della Chiesa, Gesù Cristo. E tutto questo è un'opera interiore, tutto questo è un'operazione interiore. Questa è una corsa a lunga durata, miei cari. E questo significa farlo nel modo difficile, ma è l'unico modo giusto di farlo, edificare le persone, convinzioni, motivazioni ed atteggiamenti che li portano a compiere l'opera di Dio dal cuore. Lasciate che ampli un pochino di più questo punto. Tornate a Romani, capitolo 2. E questo credo che sta ancora un po', in un certo senso, introducendo questa necessità degli atteggiamenti del cuore. Ma in Romani, capitolo 2, al versetto 5, in questo capitolo troviamo un'accusa contro Israele. Dal versetto 5 di Romani, al capitolo 2, quell'accusa contro Israele è un'accusa riguardo alla condizione del loro cuore. A causa della vostra ostinazione e del vostro cuore impenitente. Voglio dire, questi erano i giudei che avevano tutta la legge di Dio, i patti, le promesse, il Messia era venuto loro, avevano tutto. Avevano tutta la religione esteriore, attraversarono tutte queste cerimonie, portavano a termine tutti i sacrifici, davano tutte le loro offerte, passavano attraverso tutti i codici esterni, facevano tutto. Ma erano ostinati ed erano impenitenti nel cuore, ed a causa di tutto quello, invece di accumulare merito presso di Dio, il versetto 5 dice che stavano accumulando ira, stavano semplicemente accumulando più combustibile per il fuoco nel quale essi stessi sarebbero bruciati. Ed il problema, giù al versetto 29, viene ulteriormente definito, alla fine del capitolo, con queste parole: è giudeo colui che lo è interiormente. E la circoncisione di cui Dio si preoccupa è la circoncisione del cuore. È sempre stato qualcosa di interiore. I giudei, naturalmente, avevano completamente ignorato la cosa ed avevano creato una religione esteriore, avevano una forma di pietà senza però alcuna potenza, avevano un tipo di religione esteriore, ricordate che avevano sostituito i comandamenti di Dio con le tradizioni, la loro religione era completamente esteriore, di conseguenza non stavano accumulando altro che ira. L'opera di Dio è l'opera del cuore. In Ebrei, capitolo 4, ci viene detto che cos'è che sia la cosa più efficiente nel compiere quell'opera, versetto 12 del capitolo 4, perché la parola di Dio è viva o vivente, ed è efficace ed è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Se doveste mai fare un'opera del cuore, non potete usare un coltello da burro. È meglio usare un bisturi piuttosto affilato, no? E se dovete fare un lavoro spirituale nel cuore, c'è solamente un coltello che è veramente efficace da usare, ed è la parola di Dio, perché essa penetra giù fino alla divisione dell'anima e dello spirito. È efficace fino al punto preciso in cui dovete arrivare, attraversa persino le giunture, le midolla, ed arriva fino in fondo e disseziona i pensieri e le intenzioni del cuore. Se c'è qualche domanda sul perché facciamo ciò che facciamo con la parola di Dio, quella è la risposta. Se dovessimo fare un'opera sul cuore, un lavoro sul cuore, dobbiamo usare l'unico coltello che può penetrare così in profondità, e possiamo usare solamente l'unico strumento che è efficace, la parola di Dio. La parola di Dio è ciò che taglia giù fino al cuore e produce convinzione di peccato, lacera i pensieri e le intenzioni e smaschera la realtà della condizione stessa. Apre e rivela il vero stato dell'anima. Nel capitolo 10 di Ebrei, al versetto 22, dice che se vogliamo avvicinarci a Dio, Dobbiamo venire con un cuore sincero, con un cuore vero, un cuore onesto che non abbia ipocrisia, senza ipocrisia. E poi, proseguendo, dice, avendo i cuori aspersi e purificati da una brutta coscienza, cattiva coscienza. Si entra lì, la parola di Dio incide ed apre, ci porta giù fino al cuore, rimuove ciò che è malato, purifica il cuore ed allora potete avvicinarvi a Dio. Ora, questo è il quadro metaforico, però qual è la manifestazione concreta di un cuore puro? Tornate a Deuteronomio 13. Quando l'intervento è stato fatto e al paziente è stata rimossa la malattia, sono stati inseriti i bypass o quello che doveva farsi si è fatto, ci sarà una nuova condizione in quel cuore e questa ci viene descritta in Deuteronomio 13. Deuteronomio 13 al versetto 3. Perché il Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il vostro cosa? Con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Allora seguirete il Signore vostro Dio e lo temerete, osserverete i suoi comandamenti ed ascolterete alla sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a Lui. Tutto ciò che in realtà deve essere detto per quanto riguarda l'intera vita cristiana viene detto in questi due versetti. È un riassunto glorioso. Amate il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, seguitelo, temetelo, ubbiditegli, ascoltate la sua voce, servitelo e tenetevi stretti a Lui. Questo è quanto? Questo è tutto. E tutto questo comincia quando lo amate con tutto il vostro cuore. Il cuore è il luogo, deve venire dall'interno. Più avanti in Deuteronomio capitolo 30, al versetto 6, inoltre il Signore vostro Dio circonciderà il vostro cuore ed il cuore dei vostri discendenti. Egli vuole entrare, vuole incidere il vostro cuore, vuole tagliare via la malattia dal vostro cuore, vuole mondare, vuole purificare, vuole ripulire il vostro cuore. Perché? Per amare il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, affinché viviate. Quella realtà fondamentale di amare il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore viene ripetuta anche in Matteo 22:37, in Marco 12:30 e 33, in Luca 10:27. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, dice il Nuovo Testamento. Tutto comincia dal cuore e così i sistemi interni danno alla Chiesa la sua vita e comincia, il tutto comincia all'interno e scorre verso l'esterno. Ecco perché non siamo orientati al legalismo, non siamo interessati semplicemente a farvi muovere in branco dentro una conformità esteriore, no, vogliamo vedere il Signore compiere un'opera del cuore. Allora, quali sono gli atteggiamenti essenziali del cuore? Quali sono le motivazioni e le convinzioni essenziali del cuore? Domenica sera scorsa vi ho dato la prima, la fede. La fede. E se non siete riusciti ad essere qui domenica scorsa, dovete procurarvi quella registrazione perché essa è assolutamente fondamentale per comprendere tutta questa questione. In Abacuc 2:4, ripetuto anche in Romani 1:17, Galati 3:11, Ebrei 10:38, il Signore l'ha ripetuto in tutta la scrittura, ma dice questo, il giusto vivrà per fede. Al cuore di ogni cosa c'è il credere a Dio. Colui che si accosta a Lui deve credere che Egli è e che ricompensa coloro che lo cercano diligentemente. Paolo in Galati 2 dice, io vivo per fede nel Figlio di Dio che mi ha amato ed ha dato se stesso per me. Noi viviamo per fede. Questo è l'atteggiamento del cuore che ci spinge. Camminiamo non per visione ma per fede. E confidiamo in Dio, crediamo in Dio, crediamo in Lui, crediamo che Egli sia il Dio rivelato nella Scrittura, crediamo che sia il Dio che mantiene fedelmente tutte le sue promesse e tutti i suoi patti, crediamo che sia il Dio che sa ciò che è meglio, che non mente mai, che dice sempre la verità. Il peccato è ciò che facciamo quando crediamo alla carne o al mondo o al diavolo, non quando crediamo a Dio. Così la fede allora diventa lo scudo che respinge ogni tentazione. Dio dice fate ciò che è giusto e sarete benedetti, fate ciò che è giusto e prospererete, fate ciò che è giusto e godrete la pace e quando credete a Dio resistete alla tentazione. La fede è l'atteggiamento fondamentale più importante. Ora però proprio accanto a quello, e parleremo di questo questa mattina, c'è l'obbedienza. La compagna perfetta della fede è l'obbedienza. Infatti Lino dice confida e ubbidisci. Confida e ubbidisci. Riassume veramente i due atteggiamenti fondamentali della vita cristiana. Ubbidienza significa semplicemente sottomettersi a ciò che il Signore dice, fare ciò che vi dice di fare, e ciò che vi dice di fare è rivelato nella Scrittura. Quanto è fondamentale? Oh, tornate al grande mandato, l'ultimo versetto di Matteo, Matteo 28, versetto 20. Gesù sta incaricando i suoi discepoli di andare, di far discepoli in tutte le nazioni, di battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella è la parte della salvezza. Andate, predicate il Vangelo, essi crederanno, diventeranno discepoli, li prenderete, li battezzerete, avranno una confessione pubblica della loro fede. E poi il versetto 20: una volta che sono stati salvati, ecco ciò che fate, insegnate loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. Questo è ciò che facciamo, insegniamo alle persone ad ubbidire alla parola di Dio, ad ubbidire ai comandamenti di Dio, a sottomettersi a Lui. Questo è il fondamento della vita cristiana, il fondamento della santificazione, fede e ubbidienza. E dove voi dite che c'è fede ma non c'è ubbidienza, allora possiamo mettere in dubbio anche la fede. Giovanni 8,31 Gesù dice: chiunque continua nella mia parola è veramente mio discepolo. Gesù disse: colui che osserva i miei comandamenti è colui che mi ama. Giovanni, nella sua prima epistola, ripete questa stessa enfasi, in 1 Giovanni capitolo 2: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Colui che dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo, la verità non è in lui, ma colui che osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è stato veramente reso perfetto. In altre parole, dite di amare Dio, dite di credere in Dio, dite di appartenere a Lui, allora quello si manifesterà nella vostra obbedienza. E qui stiamo parlando di obbedienza del cuore, ovviamente dal cuore, obbedienza senza equivoci, obbedienza senza resistenza, obbedienza senza compromessi. Tutto questo fa parte o è parte integrante dell'impegno originario che abbiamo preso. Andate a Prima Pietro e voglio mostrarvi una parte molto importante di questo primo capitolo di Prima Pietro. Prima Pietro 1:22 descrive di fatto la salvezza come un atto di ubbidienza. Dice: avete purificato le vostre anime mediante l'ubbidienza alla verità, e descrive la stessa realtà al versetto 23 come l'essere stati rigenerati o nati di nuovo mediante la parola di Dio. Quando siete stati rigenerati mediante la parola di Dio, quello poteva anche essere descritto come l'ubbidire alla verità che ha purificato le vostre anime. Quale verità era quella? Il Vangelo, no? E qual era il Vangelo? Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, giusto? E quello è un comandamento, quindi o lo ubbidite oppure no. Dio disse: questo è il mio figlio, ascoltatelo. Gesù disse: ravvedetevi, ravvedetevi, ravvedetevi gli apostoli. Ricordate il giorno del Pentecoste, Pietro disse: ravvedetevi, siate battezzati per la remissione dei vostri peccati, e così via. Predicavano sempre il Vangelo, credete, credete. Quello è un comandamento, non è sempre stato un comandamento e adesso richiede obbedienza. Così Pietro disse: voi avete obbedito alla verità e siete stati purificati, siete stati salvati, siete stati rigenerati perché avete obbedito alla verità. La verità è contenuta nella parola di Dio. La parola di Dio è stata predicata, voi l'avete udita, l'avete creduta, l'avete ubbidita. Diceva: credete e voi avete creduto. Diceva: ravvedetevi e voi vi siete ravveduti. Diceva: gettatevi su Cristo e voi vi siete gettati su Cristo. Quindi il punto è che nel momento della salvezza avete compiuto un atto di obbedienza, però avete fatto più di quello. Vi siete dedicati o impegnati, ma quell'obbedienza era solamente l'inizio. Non era un evento isolato. In altre parole, nel momento in cui vi siete dedicati o impegnati ad obbedire al Vangelo, avete anche affermato Cristo come Signore, giusto? Siete venuti, avete riconosciuto che Egli era il vostro Salvatore, che non c'era nessun altro modo per essere salvati dai vostri peccati, e che eravate sulla via dell'inferno, e che il peso del vostro peccato era schiacciante, e così avete detto: non posso salvarmi da solo, non posso liberarmi dal peccato, solamente Tu puoi, Tu solo sei il Salvatore, quindi Ti prego, perdona il mio peccato, mi getto sulla Tua misericordia, mi getto sulla Tua grazia, Ti prego, perdona il mio peccato sulla base del fatto che Tu sei morto al mio posto. E avete riconosciuto Gesù come Salvatore, però allo stesso tempo avete anche riconosciuto che Egli era Signore e Maestro, ed avete detto: ti seguirò, sono sicuro che nessun cristiano al momento della salvezza abbia afferrato pienamente o afferra pienamente tutte le implicazioni di ciò che significava quell'impegno. A quel punto non sapevate cosa significava, ma l'impegno c'era. Perché? Perché lo Spirito Santo lo aveva prodotto in voi. Lo Spirito Santo lo ha prodotto in voi il senso che ora siete diventati servi di Dio e che ora siete diventati servi di Gesù Cristo, il vostro Maestro, e lo avete riconosciuto come vostro Signore e siete entrati in un luogo di obbedienza. E tutto questo fa parte del patto della salvezza, la parte di Dio: io ti salvo, io perdono i tuoi peccati, io ti do la vita eterna attraverso l'opera di Gesù Cristo. La vostra parte però, voi vi siete ravveduti, vi siete sottomessi e lo avete seguito. Quella è la salvezza. E quando siete venuti alla salvezza, avete fatto proprio quello. Quello è proprio quello che avete fatto. Vi siete dedicati, impegnati all'obbedienza, anche se non avete compreso pienamente tutte le implicazioni coinvolte nell'atto. Però tornate ancora a Prima Pietro, e tornando indietro dai versetti 22 e 23, giù fino ai versetti 1 e 2, questa veramente è una porzione molto, molto importante della scrittura. Quando Pietro comincia a scrivere, proprio alla fine del versetto 1, comincia a parlare di questa questione della salvezza, comincia con l'elezione, parla agli stranieri, ai credenti che erano dispersi, però che erano anche eletti, sono eletti. Quindi qui comincia a parlare della salvezza e comincia con l'elezione. Nell'eternità passata Dio ha scelto coloro che sarebbero stati salvati e lo ha fatto, dice il versetto 2, secondo la sua preconoscenza. La preconoscenza non significa che tutti agiscono indipendentemente e che Dio, da lontano nel passato, abbia guardato avanti e abbia visto ciò che avrebbero fatto e quindi detto, oh, faranno quello, quindi allora mi sa che farò questo. No, la preconoscenza è una relazione predeterminata. Pre significa prima che fossimo mai nati, prima che avessimo mai avuto alcuna scelta, prima che avessimo fatto o non avessimo fatto qualunque cosa, Dio ha predeterminato di conoscerci. E nello stesso modo in cui disse, solo Israele ho conosciuto, non significa che erano le uniche persone sul pianeta che conosceva, significa che erano le uniche con le quali aveva una relazione personale. È lo stesso conoscere di Caino come Caino conobbe sua moglie, è lo stesso conoscere di quando Maria era incinta e Giuseppe non l'aveva mai conosciuta, è lo stesso conoscere di Giovanni 10 dove Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, è il conoscere dell'intimità e Dio nel suo piano ha scelto, sulla base di una relazione predeterminata, ha predeterminato di avere una relazione intima ma con alcuni prima della fondazione del mondo. Questa è la parte passata della salvezza. La parte presente però entra nella frase mediante l'opera santificatrice o santificante dello Spirito. Ciò che era stato decretato da Dio nell'eternità passata è entrato nel tempo attraverso l'opera dello Spirito. In che senso? Siamo stati santificati mediante l'opera dello Spirito. O per dire un altro modo, siamo stati generati dallo Spirito. Per prendere in prestito Giovanni 3, siamo nati dallo Spirito. Questa è la nostra salvezza. Questo è l'inizio dell'opera santificante. Santificare significa separare. Quando lo Spirito ci ha separati dal peccato, ci ha separati dalla morte, ci ha separati dall'inferno, ci ha separati da Satana, nel senso che siamo stati salvati. Quindi prima, nell'eternità passata, siamo stati eletti sulla base della predeterminazione di Dio di avere una relazione con noi, siamo stati salvati quando lo Spirito di Dio è intervenuto e ci ha separati per Dio, quella è l'opera santificatrice dello Spirito, è cominciato tutto con la nostra salvezza. E poi, notate questo, notate l'affermazione successiva, affinché. Cioè noi siamo stati eletti e salvati affinché voi possiate far che cosa? Qual è la parola successiva? Ubbidire a Gesù Cristo. Siamo stati salvati per le buone opere, Efesini 2:10. Siamo stati salvati per l'ubbidienza. Questo è il punto, no? Quindi il passato, eletti sulla base della preconoscenza di Dio, il presente, salvati mediante l'opera santificatrice dello Spirito di Dio, il futuro, una vita di che cosa? Di ubbidienza. Vuol dire, questo è lo scopo redentivo, una vita di ubbidienza. E poi c'è questa piccola affermazione che è molto interessante, è lì. E per essere aspersi con il suo sangue? È un po' strano. Che cosa strana da dire, no? Essere aspersi con il suo sangue? Cosa significa essere aspersi con il suo sangue? Non è più una questione di salvezza? Viene anche menzionato in Ebrei 12:24 il sangue dell'aspersione. Ma che cos'è? C'è una risposta a questo. E si trova in Esodo 24 ed è proprio a questo che Pietro sta alludendo. Andate ad Esodo 24, questo è un testo molto importante, un testo molto interessante. In Esodo 24, qui scopriamo che cos'è questa aspersione del sangue? Ma in Esodo 24 Mosè è stato lì sul monte ed ha ricevuto la legge di Dio. Dio ha dato all'uomo la sua legge e questo include anche i 10 comandamenti e tutto il resto della legge che Dio diede. Ed in quella legge Dio ha rivelato la sua volontà in termini molto specifici. Ovviamente prima della legge mosaica Dio aveva rivelato le sue vie e la sua volontà in molti modi diversi, ma ora tutto viene descritto, viene scritto con assoluta precisione nella legge di Mosè. Così Mosè salì sul monte, ricordate il monte Sinai, e gli fu data la legge di Dio. Poi Mosè scese, e riprendiamo dal capitolo 24, versetto 3. Mosè venne e tutta questa legge Questa legge enorme, tutta la legge che venne tramite di Mosè, la legge cerimoniale, la legge morale, tutte le leggi della vita sociale, l'intera cosa, Mosè venne, riferì al popolo tutte le parole del Signore e tutte le ordinanze. E tutto il popolo rispose con una sola voce e disse: noi faremo tutte le parole che il Signore ha pronunciato. Ora, questo è un momento molto importante. Mosè scese, ed immagino mediante l'opera dello Spirito Santo fosse in grado di ricordare ogni cosa, riferì tutto, ok? Tutta la legge di Dio la diede al popolo. E unilateralmente, con una sola voce, essi dissero: faremo tutto questo. E fecero un voto pubblico, presero un impegno, fecero una promessa, ed era una promessa di ubbidienza. Una promessa di ubbidienza. Qui viene stipulato un patto. La parte di Dio è questa: io manderò la mia legge morale a voi, provvederò in quella legge morale i miei standard, provvederò in quella legge morale a ciò che dovrete fare quando violerete quegli standard, perché nella legge mosaica, e certamente essa ha implicazioni morali, implicazioni spirituali, ma nella legge mosaica c'era il sistema sacrificale e furono istruiti anche su come affrontare il loro peccato. Quindi Dio rivelò persino la sua grazia, la sua misericordia attraverso quella legge. Così Dio disse: la mia parte del patto è questa, io vi mostrerò la mia volontà, vi mostrerò ciò che voglio che facciate e vi darò un sentiero di giustizia e vi darò un mezzo o mezzi di grazia e di misericordia. Ed egli diede tutto. Ed il popolo disse: e la nostra parte è che noi ubbidiremo. Abbiamo proprio un parallelo qui con la salvezza. Al punto della salvezza, Dio disse al peccatore: ecco qui la mia legge, ecco qui il mio mezzo di grazia, i miei mezzi di grazia, io ti benedirò, io mi prenderò cura di te. E il credente dice: ed io che cosa? Io ti seguirò, io ti ubbidirò. Dunque, una scena molto simile. Seguite quindi al versetto 4. Mosè, dopo aver recitato il tutto, di nuovo, senza dubbio sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, scrisse tutte le parole del Signore. Poi si alzò la mattina presto, l'implicazione è che fosse stata un'intera notte di scrittura, e costruì un altare ai piedi del monte con 12 colonne per le 12 tribù di Israele. Ora si stava preparando a simboleggiare pubblicamente il patto che era stato stipulato tra Dio ed il popolo. Dio rivelò la sua parte, il popolo dichiarò la propria parte, Dio parlò, essi parlarono, ed ora egli sta per dimostrare un simbolo di suggello. Okay? Quindi costruì questo altare, senza dubbio con pietre, e mise 12 mucchi di pietre che rappresentavano le 12 tribù come simbolo della partecipazione di tutti, mandò dei giovani tra i figli di Israele ed essi offrirono olocausti e sacrificarono giovani tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. I sacrifici erano un'indicazione dell'impegno da parte del popolo in risposta alla legge di Dio. E poi fece una cosa molto interessante al versetto 6, prese metà del sangue, e credetemi, con gli olocausti, con il sacrificio di giovani tori c'era sangue dappertutto, era veramente un bagno di sangue, nel mentre facevano sanguinare tutti questi animali, li tagliavano la giugulare, nella maggior parte dei casi, e catturavano, così raccoglievano tutto il sangue, e Mosè prese metà del sangue e lo mise in bacini. Raccolse tutto in questi grandi bacini e l'altra metà del sangue lo sparse sull'altare, cioè l'altare rappresentava Dio, e così il patto stava per essere ratificato in questo modo che era così dire visibile, e sparse parte del sangue sull'altare, poi prese il libro del patto, cioè ciò che gli scrisse tutta la notte, lo lesse tutto di nuovo. Il fatto che l'avevano ascoltato una volta, lo ascoltarono di nuovo, ed il popolo rispose allo stesso modo e dissero: tutto ciò che il Signore ha detto noi lo faremo e saremo che cosa? Ubbidienti. Questo era il patto che fu stipulato tra il popolo e Dio. Così Mosè, versetto 8, prese il sangue e lo sparse sul popolo. Parte del sangue andò sull'altare, simboleggiare la parte di Dio del patto, ed il resto del sangue sul popolo, a simboleggiare la loro parte. E disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi, in accordo con tutte queste parole. E gli disse la sua parte, voi avete detto la vostra parte. Il sangue è la dimostrazione fisica del fatto che entrambi avevano preso quell'impegno. Ora, con tutto questo in mente, tornate a Prima Pietro. Ed in Prima Pietro, capitolo 1, leggiamo questo: affinché ubbidiate a Gesù Cristo e siate aspersi con il suo sangue. Pietro sta prendendo in prestito da quella cerimonia estremamente grafica di Esodo 24, e Pietro sta dicendo che quando siete venuti a Cristo, quando avete riposto la vostra fiducia in Gesù Cristo, avete accettato la sua parte del patto, io scriverò la mia legge nel vostro cuore, nuovo patto, io scriverò i miei statuti nel vostro cuore, io perdonerò tutte le vostre trasgressioni, tutte le vostre iniquità, io vi concederò misericordia, vi concederò grazia. E da quella parte, a quel punto, mentre avete ricevuto tutto quello da parte sua, avete risposto dicendo: sì Signore, io ti seguirò, e quello era il patto della salvezza, ti confesso come Signore, e Signore significa colui che comanda, giusto? Ed è proprio questo che avete confessato. E da quel punto, agli occhi di Dio, il sangue che era stato sparso su Cristo, il sacrificio, fu anche sparso su di voi, a motivo della vostra parte del patto. È un'immagine bellissima. Quindi quando siete venuti alla salvezza, amici miei, avete stipulato un semplice patto di ubbidienza. La storia triste di Israele è che essi fecero che cosa? Lo violarono. E così facciamo anche noi lo violiamo. Se c'è qualcosa che deve essere compagno della fede, deve anche essere l'ubbidienza. Perché quei due erano compagni quando siamo stati salvati, giusto? Fede nel Salvatore come l'unico che possa salvarci. Un impegno ad ubbidire al Signore come nostro Re. L'ubbidienza, quella che viene dal cuore, è ciò che desideriamo nella Chiesa. Datemi una Chiesa piena di persone i cui cuori sono devoti all'ubbidienza e Dio vi mostrerò una Chiesa con potenza e gioia. Guardate Romani 6, 17. Vedrò ancora alcuni e poi avremo finito. Romani 6, 17, proprio su questa questione dell'ubbidienza. Anzi, guardate prima di tutto al versetto 16. Paolo dice: non sapete che quando presentate voi stessi a qualcuno come schiavi per ubbidienza, siete schiavi di colui al quale ubbidite? È piuttosto ovvio. Se siete schiavi di qualcuno, la parola principale è l'ubbidienza, no? Quando vi presentate come schiavi a qualcuno, la questione è che fate ciò che questi vi dice. E poi egli trasforma quella illustrazione semplice in una dottrina spirituale. Al versetto 17 dice: ma sia ringraziato Dio, perché seppur eravate schiavi del peccato, siete diventati ubbidienti dal cuore. Amo quella frase, dovreste sottolinearla. Ubbidienti dal cuore, perché è proprio il vostro desiderio, perché amate essere ubbidienti, perché viene dall'interno. Siete diventati ubbidienti di cuore a quella forma di insegnamento alla quale siete stati affidati. Di fatto il versetto 18 dice che siete diventati schiavi della giustizia. Quando siete venuti a Cristo, siete entrati in una nuova ubbidienza. Prima eravate ubbidienti alla carne, al diavolo, al mondo, eravate ubbidienti al peccato, ed ora siete ubbidienti a Lui. Siete ubbidienti alla giustizia. E non si tratta solamente di ascoltare la parola, si tratta di ubbidirla. In Matteo 7 c'erano persone che ascoltavano la parola, non la ubbidivano e stavano costruendo la loro casa sulla sabbia, e quando venne il giudizio, essa crollò. Ubbidienza significa ascoltare e mettere in pratica. Un ultimo passo della scrittura molto importante, Giacomo 1, e concluderemo con questo. Giacomo 1, versetto 22. Dimostratevi facitori della parola e non solamente uditori, ingannando voi stessi. Sapete cosa succede se ascoltate la parola e non la mettete in pratica? State vivendo un'illusione. Siete ingannati riguardo alla vostra vera condizione spirituale. Se non state mettendo in pratica la parola di Dio nella vostra vita, siete ingannati per quanto riguarda la vostra condizione spirituale. E poi offro un'illustrazione di quell'inganno, molto interessante, versetto 23. Se uno è un uditore della parola e non un facitore, è simile ad un uomo che guarda il suo volto naturale nello specchio. Altrimenti la parola guarda è dà un'occhiata. E entrate lì la mattina, avete deciso che volete radervi i baffi, e ne avete una rasata a metà, avete pettinato a metà i vostri capelli, avete lavato a metà i vostri denti, il telefono squilla e avevate appena cominciato forse, uscite, rispondete al telefono e vi dimenticate l'aspetto che avete e ve ne andate in ufficio suscitando l'ilarietà di tutti coloro che vi salutano, perché avete dimenticato l'aspetto che avete. Così è per l'individuo che getta solamente uno sguardo alla parola di Dio, però non la mette in pratica. Non comprende veramente la condizione in cui si trova, pensa che tutto va bene, ma non va tutto bene. È ingannato riguardo alla sua vera condizione. E quando se ne va, si dimentica perché non mette in pratica. Questo certamente si applica al non credente, al non cristiano, che ascolta il Vangelo, non lo mette mai in pratica. Non lo guarda veramente in profondità, gli scivola addosso come l'acqua sulla schiena ed è ingannato riguardo alla sua vera condizione. Questo può essere messo in pratica alla persona che viene in chiesa, fa una professione verso di Cristo, magari persino nella propria mente pensa di essere cristiano, pensa di essere una persona cristiana, ascolta, però non mette in pratica nulla, non mette mai niente in pratica, in un certo senso vive nell'illusione riguardo alla sua condizione spirituale, però può anche essere messo in pratica sul cristiano che ascolta l'insegnamento riguardo a una certa area della sua vita, non vuole affrontarla, non vuole metterlo in pratica e quindi è totalmente ingannato per quanto riguarda la sua vera condizione spirituale. Quindi il punto è questo: fareste meglio a dare più di un'occhiata, dice il passaggio, se volete conoscere la vostra vera condizione. Il versetto 25 dice: colui che guarda attentamente, questo è il verbo greco che di fatto significa guardare molto da vicino, in modo prolungato, per valutare correttamente la propria condizione. Guardate in quello specchio che è la legge perfetta, la legge della libertà, e che cos'è quella? La parola di Dio. È la legge perfetta, è la legge che vi libera dal peccato, dall'illusione, e voi vi attenete ad essa. Non siete un uditore smemorato, ma un facitore efficace. Quest'uomo sarà benedetto, dice. È l'ubbidienza che porta la benedizione. E le persone che non ubbidiscono si ingannano da sole. Forse non sono nemmeno cristiane. Forse sono cristiani che pensano erroneamente che tutto va bene quando tutto non va bene. Quindi vogliamo trattare con gli atteggiamenti dal cuore, il che si riferisce alla fede e all'ubbidienza. E questa sera parleremo del terzo. E vi dirò già qual è, ok? Non dovrei dirvelo, ma ve lo dico. L'umiltà. L'umiltà. E tutti voi che non sarete qui, sapremo che non sarete qui perché state evitando l'umiltà. Questa sera sarà veramente uno studio molto importante e lo tratteremo solamente una volta. È meglio che veniate ed avremo anche la cena del Signore insieme. Chiniamo il capo in preghiera. Padre, ti ringraziamo ancora una volta per il promemoria che il fondamento della nostra fede cristiana è l'ubbidienza. C'è un piano? C'è un modo giusto di fare le cose nella Chiesa? E questo implica atteggiamenti spirituali dall'interno verso l'esterno. Signore, ti chiediamo di concederci grande fede e la forza di essere ubbidienti. Il desiderio profondo di confessare la nostra disobbedienza e di mettere tutto a posto. Compi quest'opera di convinzione ai nostri cuori che ci porta ad odiare la nostra disobbedienza e a desiderare di sottometterci a te. Produci in noi quegli atteggiamenti che ci porteranno a vivere in modi che ti portano gloria. Per amor di Cristo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.